come America. Gli Stati Uniti alla sfida decisiva.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad A Come America e buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno Elisa Graci.
Allora, siamo tornati insieme dopo essere stati separati per un po' di tempo. Esatto, tu in America, in Italia, io in America, tu in Italia. Adesso siamo finalmente nello stesso studio. Perché insomma in pochi mesi in questo paese, gli Stati Uniti, è successo di tutto. Ti ricordi le cause contro Trump?
Come no?
Adesso, dopo le elezioni di Trump, insomma, sta tutto cambiando in modo molto molto rapido, anche le varie cause che erano appunto in pendenza per il neo eletto presidente Donald Trump, vero Roberto?
Sì, allora l'annuncio è di ieri. Jack Smith, che era lo special prosecutor, il procuratore speciale, che indagava in particolare su due vicende, i faldoni, i documenti top secret che Donald Trump alla fine del suo primo mandato nel 2020 si era portato a casa sua a Mar-a-Lago, documenti appunto classificati, e tutto l'altro capitolo molto vasto, molto grave, del tentativo di ribaltare il risultato elettorale del 2020 a favore di Biden in diversi modi, dall'assalto al congresso del 6 gennaio a tutta la strategia, il piano messo in atto per dire che le elezioni erano rubate, manipolate, eccetera, cosa appunto non vera. Erano accuse molto gravi, accuse di attentato alla Costituzione, eccetera.
Le accuse forse più gravi di tutti i vari processi che Trump aveva in corso.
Ecco, a livello federale, perché ce ne sono due a livello, diciamo, statale che restano in piedi. Che sono quelle della Georgia. Lui chiamò il segretario di Stato della Georgia per dirgli: trovami quegli 11.000 voti che mi mancano. E l'altra invece a New York, esatto,
i pagamenti,
eccetera.
Della pornostar.
Esatto, quelli sono a livello statale. A livello federale invece c'è, diciamo, una norma del Dipartimento di Giustizia che vieta di mettere sotto inchiesta presidenti in carica. Trump sta per diventare presidente in carica, e quindi
niente processo.
Attenzione, lui ieri ha detto che sarà without prejudice, cioè nel futuro sarà possibile eventualmente, anche se a mio giudizio sarà improbabile, perché tra 4 anni ci avrà 82 anni Trump, eccetera, comunque nel futuro sarà possibile riprendere le cause contro i processi contro Trump. È abbastanza improbabile. Ci sono poi non so cosa ne pensi tu, però due cose secondo me a livello, una più vicina e una sul lungo periodo. Sul breve periodo, che a questo punto lui potrà pensare, e pensa oggettivamente, di far quello che vuole, no? Di poter far quello che vuole, perché tra l'altro c'è una sentenza della Corte Suprema che dice che il Presidente degli Stati Uniti l'autorità è quasi appunto totale, quindi e sul lungo periodo c'è il tema di appunto che cosa sarà nel futuro, nel senso che si trova di fronte ad un uomo che non è stato in alcun modo è stato incriminato, ma appunto il processo non è arrivato a conclusione per crimini gravissimi, quindi che cosa questo potrà dire e contare nel futuro del sistema politico, ma anche istituzionale, no? Perché ovviamente Trump che cosa ha fatto? Ha continuato in questa sua strategia del rimandare, 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 rimandare. Ha trovato un sistema giudiziario che questa cosa gliel'ha permessa, gliel'ha consentita, quindi estremamente garantista da questo punto di vista. Quindi paradossalmente Trump viene salvato da quel sistema democratico che lui ha continuamente messo in discussione con la sua con l'assalto al Congresso, con la sua messa in discussione del voto. Quindi c'è in questo davvero un paradosso. Ci sono stati anche degli errori probabilmente da parte di Merrick Garland, il segretario alla giustizia, e di questo viene accusato dai democratici in questo momento, che ha nominato Jack Smith, lo special il prosecutore, ecco, troppo tardi. E questo ha permesso appunto a Trump di rimandare, arrivare al voto, vincere le elezioni e tutto...
È cancellato. Sì, no, in effetti è una situazione senza precedenti. Gli americani sicuramente, parte degli americani sono molto molto preoccupati da questo enorme potere che Donald Trump, anche nella figura di Donald Trump, ha e avrà in questi prossimi anni. Infatti si dice che più che Trump, quello che fa paura è il trumpismo, che ormai è dilagante negli Stati Uniti. In questo contesto però chi sta avendo sicuramente un grande lavoro sono i vari comici e satiri, persone che fanno satira negli Stati Uniti, che sicuramente con Trump hanno molto da scrivere, molto di cui parlare. Lo sapete che negli Stati Uniti sono molto visti e seguiti i late night show, ovvero gli spettacoli televisivi che ogni network ha intorno alle 10:30 della sera. Uno dei più seguiti sicuramente è quello di Stephen Colbert, che è molto bello come show, e lui è sicuramente molto molto bravo. E proprio l'altro giorno, parlando delle tutte le varie nuove nomine che Trump sta rivelando per la sua nuova amministrazione, ha rivelato anche di una simpatica iniziativa della Sardegna, di alcuni paesi della Sardegna, che hanno detto: noi ospitiamo gli americani delusi dall'elezione di Trump, li ospitiamo in Sardegna, vi vendiamo le solite case a un euro e se volete potete...
Ma dove? Questa è la questione.
In Sardegna.
Dove in Sardegna?
No, non l'ha specificato, però è una notizia, tra l'altro la trovate anche su molti giornali. E sentiamo così Stephen Colbert che racconta di questa iniziativa per gli americani delusi.
Welcome my friends, ladies and gentlemen, to the Late Show. I'm your host Stephen Colbert. There are lots of folks feeling anxious about our country, but not me. I'm on a lot of medication. But Europe has taken notice of our anxiety, and they want to cash in because an Italian village is offering $1 homes to Americans upset by the election result. Well, I tell you what. Let's see here. Between my staff and the audience, there are about 500 people in the building. So I'll take one.
Eh sì, questo era Stephen Colbert, che è veramente molto, modo molto simpatico, dava questa notizia che appunto in Italia vogliono guadagnare da questa tragedia che è capitata negli Stati Uniti. Ovviamente era una battuta, e dare queste case a un euro agli americani delusi dalle elezioni di Trump. E quindi come vediamo negli Stati Uniti comunque si continua a scherzare per quello che si può. Ovviamente la satira, come abbiamo detto, sguazza in questo contesto. Adesso facciamo un piccolo intermezzo, una canzone di uno che è diventato americano da poco. È canadese, ma era diventato americano proprio per votare contro Trump nelle scorse elezioni. La scorsa elezione è andata bene, in queste un po' meno. Parlo di Neil Young.
My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24, and there's so much more. that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Neil Young, appunto dal Canada, diventato americano, statunitense, proprio in occasione delle elezioni del 2020. Lui era assolutamente contrario a un'elezione di Trump e così si è naturalizzato americano, ha votato nel 2020, ha votato anche in questo 2024, ma purtroppo, come sappiamo, non è andata bene. Un paio di messaggi, Roberto, ci dicono: uno dei comuni sardi che offre appunto
non lo sapevo
ospitalità agli americani delusi è Ollolai, in provincia di Nuoro, quindi vedremo questo comune popolarsi di americani nel prossimo futuro, crediamo. Allora, iniziamo a parlare, Roberto, delle nomine di Trump, perché insomma, diciamo che la situazione non è proprio così incoraggiante.
No, allora, diciamo, la squadra ormai è al completo. Tutte le nomine delle ultime ore, diciamo, secondo me confermano tre cose. Allora, Trump, questa sarà un'amministrazione di miliardari.
Ecco.
Perché appunto tra i miliardari c'è la persona che lui ha scelto come segretario al tesoro, Scott Bessent, che è fondatore di una società di investimenti, è un uomo di Wall Street. A differenza di tanti altri, Wall Street ha abbracciato il piano di aumento delle tariffe dei dazi, diciamo.
Sì.
È un miliardario e altro uomo di Wall Street, Howard Lutnick, che è stato scelto per il commercio. È un altro miliardario, Chris Wright, che è il CEO di una società di fracking di Denver, che lui manda all'energia, no? Quindi immaginiamo.
Era il negazionista del cambiamento climatico, giusto?
È una nuova, diciamo,
categoria.
Sì, perché sono i nuovi petrolieri, cioè loro non dicono che il cambiamento climatico non esiste, ma dicono che non c'è una crisi climatica e quindi si può in nessun modo. È un altro miliardario, Doug Burgum, il governatore del South Dakota, no? Designato agli interni, e tra l'altro sarà lui, perché il vari, diciamo, le trivellazioni sono in carico al segretario agli interni, non all'energia. E anche questo è un altro miliardario.
Ecco.
Quindi, diciamo, da un lato
Elon Musk,
abbiamo
detto.
L'altra cosa evidente, secondo me, gran parte sono suoi fidelissimi. E quindi anche l'ultima, no? Pam Bondi, che è stata messa alla giustizia dopo il ritiro di Matt Gaetz,
inevitabile.
E quindi ce ne sono i fedelissimi. Marco Rubio, nel 2016 lui si scambiava insulti. Marco Rubio diceva: tu hai le mani troppo piccole a Trump.
Sì.
Lui ce l'ha molto con la storia delle mani, e l'altro gli diceva: sei un nano.
Ecco. Tra l'altro, appunto, loro erano in competizione nelle primarie 8 anni fa.
Esatto. Altra sostenitrice di Trump è Elise Stefanik, che lui manda alle Nazioni Unite. Homan, lo zar del confine, Thomas Homan, Border Czar, Stephen Miller, l'ideologo di Trump fino al primo mandato, che sono stati mandati a gestire la politica delle migrazioni e soprattutto della mass deportation. Quindi i suoi, l'altra categoria che mi pare molto interessante. Allora, noi sappiamo, lui viene dalla televisione, Trump, no?
Sì.
È un davvero
era un personaggio televisivo, reality shows,
esatto,
e cameo in dei film come ad esempio Mamma ho perso l'aereo, insomma, lo ricordiamo, cioè noi che abbiamo vissuto in America tanto tempo lo ricordiamo come un personaggio
certo.
televisivo, sì.
E lui è uno che guarda continuamente Fox News e che reagisce continuamente a Fox News e ha messo in questa sua amministrazione un sacco di personaggi televisivi.
Sì.
Mike Huckabee, che lui manda a fare l'ambasciatore a Gerusalemme, ha tenuto per 6 anni una trasmissione. C'è ovviamente Sean Duffy, che è mandato ai trasporti, altro ospite di Fox. Oz, il dottor Oz.
Dottor Oz,
no?
Sì. Che è un personaggio famosissimo negli Stati Uniti perché è, diciamo, il dottore, fra virgolette, delle star, ma poi alla fine non è così, è un dottore, appunto, tra l'altro cardiologo, che si è prestato appunto alla divulgazione scientifica televisiva, ma molto molto criticato per le sue posizioni abbastanza, insomma, particolari su alcuni temi. Lui è molto molto attivo sulla perdita di peso delle star, insomma un personaggio piuttosto particolare, che ora è stato chiamato come consulente alla sanità con un altro.
Si occuperà di Medicare e Medicaid.
Esatto, che, su cui lui era molto critico, quindi esatto. Che è l'opzione, diciamo, una delle poche opzioni pubbliche nella sanità americana. Quindi, insomma, un po' il mondo al contrario.
E poi, soprattutto, diciamo, quello che suscita più polemiche è questo. Pete Hegseth, che è stato mandato, che vorrebbe Trump mandare al Pentagono, è uno delle tre, diciamo, delle sue nomine, tre sono in forte in bilico. Lui, oltre a Robert F. Kennedy, alla sanità, Novax e tutto quanto, c'è questo Pete Hegseth, che è anche lui era una star del mattino, mi pare, no? Io adesso Fox News non la
Fox News nemmeno io,
ecco, però, comunque è del weekend soprattutto. È uno che ha passato, dice di essere un militare, in realtà diciamo, è stato parte della National Guard, della Guardia Nazionale, non ha sospettato di simpatie suprematiste bianche, ha una croce di Gerusalemme tatuata sul petto e soprattutto adesso stanno venendo fuori perché lui ha scritto e ha parlato, comunque in TV ce l'aveva moltissimo con le donne soldato, dice non possono andare nell'esercito con gli uomini perché sono, diciamo, un problema la loro gestione. Ce l'ha ovviamente con tutti i programmi volti a includere, no, il persone transgender, persone LGBTQ nella comunità. Però stanno venendo fuori tutta una serie di cose abbastanza interessanti sui suoi scritti, perché lui ha scritto in modo estensivo, no, in cui racconta, per esempio, del fatto che esiste una guerra civile, una crociata che è necessario fare contro i nemici interni. Lui è per utilizzare l'esercito, quindi pensiamo, lui dovrà gestire l'esercito e dovrà gestire un budget di oltre 800 miliardi di dollari e un personale di oltre 3 milioni di persone. Sono venute appunto fuori queste sue cose interessanti, critica la NATO, dice perché uno Stato islamico come la Turchia deve essere membro della NATO, critica l'Europa perché ha consentito, sto traducendo, sì, ha consentito che di essere invasa. Lui ha parlato moltissimo di questa, della questione della sostituzione, no, della sostituzione del mondo cristiano da parte del mondo islamico. Ha detto che bisogna fare qualsiasi cosa per supportare Israele, perché chi ama gli Stati Uniti ama Israele. Ha detto che gli Stati Uniti devono ignorare la convenzione di Ginevra e tutte le leggi internazionali che governano la condotta di un esercito in guerra, e che bisogna scatenarsi ed essere uncompromising, cioè senza alcun compromesso, e scatenare una forza letale in modo straordinario e vincere le nostre guerre in accordo alle nostre regole. Ecco, questo è il
agghiacciante, ho i brividi, Roberto, questa traduzione degli scritti di questo personaggio.
Ecco, Pete Hegseth è uno di diciamo di quelli, insieme soprattutto a Robert Kennedy e insieme a Tulsi Gabbard, che è quella che è andata a farsi un viaggio non previsto da Bashar al-Assad, il presidente siriano, a stata, diciamo, spesso citata dalla TV russa, da uomini del Cremlino come voce autorevole. Quindi il fatto che la si mandi a dirigere le spie americane pare abbastanza problematico. Insomma, questo è
il quadro. Disastroso, direi così.
Vabbè, stiamo a vedere. Succede, non è...
Senti, abbiamo solo un minuto, democratici esistono in tutto questo.
Guarda, i democratici, allora, purtroppo avevamo tutto un capitolo, lo facciamo la settimana prossima. Comunque, insomma, sono uscite, è una cosa abbastanza sorprendente, interessante. È uscito, per esempio, il grafico di come ha votato Filadelfia, città democraticissima. Insomma, su 66 distretti elettorali a Filadelfia, in 64 Trump ha aumentato di voti. La stessa cosa è avvenuta a New York, soprattutto nel Bronx e Queens anche. Ci sono delle cose che mostrano uno spostamento di voti. C'era ieri sul New York Times, molto interessante, soprattutto da parte non soltanto dei neri e degli asiatici e degli ispanici, si sapeva, dei neri in parte, ma soprattutto dei giovani. Come i giovani si sono spostati dal 2008-2012 al 2024, sempre più a destra, quindi le città americane, i neri, gli ispanici, i giovani, gli asiatici, tutte categorie di voto che tradizionalmente votavano democratico e che si sono spostate in modo potente a destra negli ultimi 10-15 anni.
Questo è il quadro e i dati sono questi e quindi li abbiamo riportati così come sono. E siamo alla fine di questa puntata di A Come America. Io anzi vi devo salutare perché con novembre si conclude la mia collaborazione con te, Roberto. È stato un piacere, anche se avremmo voluto darvi notizie migliori.
Vabbè, comunque la trasmissione va avanti.
Io ringrazio tutti voi e vi auguro una buona giornata. E buona giornata, Roberto.
Grazie, grazie Elisa Graci per tutto, davvero.